Láser.
I found my love by the guesswork draught. Dreamed a dream.
Ho incontrato il mio amore nei pressi del gasometro e sognato progetti davanti al vecchio canale. Il canale è quello di Salford, nei pressi di Manchester, città che fa da sfondo al brano Sporca vecchia città di Ewan McCall, un pezzo scritto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma considerato tra i simboli degli effetti della rivoluzione industriale inglese del XIX secolo. Dirty old town, dirty old town. Friedrich Engels ha respirato la stessa aria malsana di Salford, come racconta nel suo lavoro sulle condizioni della classe operaia nel 1844, e il brano è diventato rapidamente un classico della musica anglo-celtica. Parleremo dello sviluppo economico del XIX secolo con il professore Luca Mocarelli, docente di storia economica all'Università Milano Bicocca, e Andrea Giuntini, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia ed esperto di storia delle infrastrutture ferroviarie. Dirty old town, dirty old town. Il Regno Unito conoscerà uno sviluppo economico straordinario nella seconda metà del XVIII secolo e poi una seconda rivoluzione industriale i cui effetti scopriremo sfruttiamo ancora oggi. Professor Mocarelli, perché lo sviluppo economico avviene in Gran Bretagna mentre altre realtà, penso alla Francia o all'Olanda, non riescono a recuperare il divario economico, anzi sono in ritardo anche nella seconda rivoluzione industriale?
L'Inghilterra di fatto è la protagonista indiscussa della prima rivoluzione industriale, che è fondamentalmente costruita su una grande innovazione che cambia veramente tutto dal punto di vista energetico, che è la macchina a vapore. La macchina a vapore, tra l'altro, richiede per funzionare grandi quantitativi di carbone, e da quel punto di vista l'Inghilterra si trova in una posizione di grande vantaggio. I paesi che vogliono imitare l'Inghilterra inizialmente hanno due difficoltà. La prima è che devono riuscire a procurarsi le macchine e le innovazioni inglesi, e non è semplice perché ovviamente gli inglesi difendono la loro posizione, quindi vietano ai loro tecnici di andare all'estero, vietano le esportazioni delle macchine e così via. Ma l'altro grande problema, si vede benissimo per esempio nel caso dell'Italia, ma anche nel caso della Svizzera e di altri paesi, è il fatto di avere poco carbone, per cui di dover importare anche il carbone. Quindi questo pone delle difficoltà a diversi dei paesi che partono dopo. Tant'è vero che il primo paese che riesce a imitare l'Inghilterra, non a caso, è il Belgio, non solo perché è vicinissimo all'Inghilterra e quindi comunque i tecnici inglesi riescono ad andarci, ma poi perché ha anche grandi disponibilità di carbone. Quello che poi invece cambierà tutto proprio con la piena seconda rivoluzione industriale è esattamente la scoperta di altre fonti di energia, a cominciare dall'energia elettrica, che consente anche a paesi come la Svizzera, come l'Italia, di avere una nuova fonte di energia sfruttabile che possono produrre loro.
Quando accenna all'energia elettrica fa riferimento agli sviluppi dell'innovazione e delle tecnologie per scopi industriali. Si può dire che la seconda rivoluzione industriale segna un cambio di passo tra scienza e industria? Le conquiste scientifiche vengono utilizzate soprattutto per scopi industriali, e quando possiamo collocare sul calendario lo spartiacque tra la prima e la seconda rivoluzione industriale?
La differenza più grande che c'è, e se uno dovesse vedere tra la prima e la seconda rivoluzione industriale, è esattamente il legame strettissimo che c'è nella seconda rivoluzione industriale tra scienza e industria. Tant'è vero che i protagonisti della seconda rivoluzione industriale sono ritenuti gli ingegneri, e un ruolo grandissimo in questi nuovi sviluppi sono gli anni politecnici. Nella prima rivoluzione industriale invece le innovazioni avevano un contenuto, come dire, empirico molto forte, erano macchinari non troppo complicati, realizzati da persone che avevano delle capacità tecniche, ma erano relativamente semplici sia da costruire che da utilizzare, tant'è vero che nelle fabbriche, nei cotonifici della prima rivoluzione industriale c'è la manodopera più economica e meno qualificata che esista, che sono le donne e i bambini. Nella seconda rivoluzione industriale invece cambia tutto, perché questo legame con la scienza innanzitutto consente di avere un numero di innovazioni enormemente superiore a quello della prima rivoluzione industriale. La grande innovazione della prima rivoluzione industriale è la macchina a vapore. Nella seconda rivoluzione industriale ci sono tantissimi nuovi cluster di innovazioni in campo energetico, perché non solo c'è l'energia elettrica, ma inizia anche lo sfruttamento del petrolio, inizia lo sfruttamento delle proprietà delle onde elettromagnetiche, quindi la radio e poi la televisione e poi tutto quello che arriva dopo. Viene inventato il motore a scoppio, quindi nasce l'industria automobilistica, nasce la chimica moderna, che è una chimica che per la prima volta riesce a produrre in laboratorio cose che non esistono in natura, come invece faceva la chimica tradizionale, che trasformava, utilizzava, che ne so, le piante tintorie e minerali. Quindi è veramente una rivoluzione che aumenta enormemente la produzione, la produttività, e che fa vedere veramente i suoi effetti sostanzialmente a partire dagli ultimi due decenni dell'Ottocento, e vede tra l'altro emergere i due paesi che superano l'Inghilterra dal punto di vista della potenza industriale, che sono gli Stati Uniti e la Germania.
Come fanno allora, professor Mocarelli, come fanno Stati Uniti e Germania a superare il Regno Unito?
Questo è interessante. Il Regno Unito inizia a avere tutta una serie di problemi che derivano proprio paradossalmente dal fatto di essere stato il primo a fare l'industrializzazione, il primo a partire. Gli storici parlano di early start, cioè dei problemi che derivano a chi parte per primo. Allora, innanzitutto, partendo per primi, è vero che hanno il vantaggio di essere primi, ma di fatto loro fanno la loro rivoluzione industriale con macchinari che sono ancora relativamente semplici, non perfezionati. La macchina a vapore di Watt, per esempio, rispetto alle macchine a vapore che ci sono a metà dell'Ottocento, è assolutamente rudimentale. I paesi che arrivano dopo, ovviamente, che iniziano dopo a industrializzarsi, hanno paradossalmente il vantaggio dell'arretratezza di partire dopo, nel senso che si trovano a disposizione subito tecnologie molto più perfezionate. Ma poi ci sono tutta una serie di fattori di tipo istituzionale. L'Inghilterra, per esempio, rimane legata molto più a lungo rispetto agli Stati Uniti e alla Germania per quanto riguarda l'università, a forme di istruzione più tradizionale, filosofia, medicina, legge, e quindi i politecnici arrivano dopo. Le imprese inglesi sono mediamente piccole e medie, mentre le imprese della seconda rivoluzione industriale sono grandi imprese. Il sistema bancario che sostiene l'industria in Inghilterra è fatto da piccole e medie banche, mentre in Germania e negli Stati Uniti sono le grandi banche, perché le grandi imprese richiedono grandi capitali. Si sviluppa di più la borsa in Germania e negli Stati Uniti, soprattutto rispetto a quello che non succede in Inghilterra. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì che l'Inghilterra non è che si deindustrializza, ovviamente, ma semplicemente inizia a crescere a un ritmo di crescita più lento di quello che hanno gli Stati Uniti e la Germania, per cui nel corso del tempo gli Stati Uniti superano l'Inghilterra dal punto di vista della produzione industriale già alla fine dell'Ottocento sostanzialmente, la Germania lo fa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Però è un processo di sviluppo che va avanti per tutti, semplicemente se dovessimo vederlo come una corsa, la Germania e gli Stati Uniti corrono più velocemente dell'Inghilterra.
Una data precisa che ci faccia affermare, ecco, oggi comincia la seconda rivoluzione industriale, non c'è dunque, anche se alcuni storici indicano l'inizio di questa era con il primo convoglio ferroviario. Siamo nel 1825 e la locomotiva progettata da George Stephenson raggiunse quasi i 40 km orari, trainando 80 tonnellate di merci e carbone per 15 km. Professor Andrea Giuntini, partiamo anche noi da questa data allora?
Diciamo che di solito si considera la prima rivoluzione industriale almeno fino alla metà del secolo. sono opinioni degli storici economici, quindi vanno presi per quello che sono. Però possiamo registrare una certa convergenza su questo, anche perché a metà del secolo c'è un grande evento simbolico, iconico diremmo oggi, la grande esposizione universale del Crystal Palace nel 1851, che viene considerato un po' il raccoglitore di quelle grandi invenzioni come le ferrovie nel 1825, ma anche molte altre in molti altri campi, innanzitutto quello industriale, ma ancora quello agricolo che funzionava, che era importante e che era importante in quanto meccanizzato appunto dalle nuove logiche della rivoluzione industriale. Quindi insomma era un popurrì in realtà la grande esposizione universale che si chiamava industriale perché industriale voleva dire novità. Allora molto semplicemente si diceva venite a vedere da noi perché tutte le novità del mondo sono qui. Quello che si farà 10 anni dopo anche in Italia nel 1861 a Firenze quando si farà la prima esposizione universale del Nuovo Regno. Allora bisognava far festa, bisognava celebrare e tanto per dare un'idea, ci sono anche i quadri dei macchiaioli che una novità industriale non erano, ma erano una novità. Insomma, le esposizioni raccoglievano il nuovo. Era la ferrovia nel 1825 in Gran Bretagna e nel mondo una grande novità, non c'è dubbio. Diciamo che era una novità che ancora fa parte, almeno in quella forma, della prima rivoluzione industriale. Il 1851, in maniera del tutto simbolica, quindi è un cleavage, quindi è una svolta che appartiene al modo di pensare degli storici, viene riproposta nel momento in cui si insegna la rivoluzione industriale, rappresenta un po' il passaggio dalla prima alla rivoluzione industriale. Però al di là dei simboli, che peraltro contano sempre, voleva significare soprattutto che la prima rivoluzione industriale in Gran Bretagna e basta era arrivata alla sua piena maturità e si scivolava verso la seconda, che è un'altra convenzione fra gli storici, una convenzione periodizzante fra gli storici, ma anche piena di senso. Si passava da un unico paese solo al comando, la Gran Bretagna, l'unico paese che si stava industrializzando e il 1851 era il picco, insomma, venite a vedere da noi come si fa industria, come si fa rivoluzione industriale. Abbiamo pensato a tutto, siamo i padroni del mondo e ci vanno in 6 milioni, tenuto conto che siamo nel 1851, altro che Expo del 2015 a Milano, insomma, se facciamo i conti, e a quella del 1900 di Parigi ne andrà il doppio, insomma, la gente si muoveva perché per davvero a quell'epoca davano queste esposizioni, davano il senso del nuovo. Insomma, se non vai a vedere non vale niente, pretendi di essere un imprenditore, un inventore, uno sempre attivo e sulla frontiera della novità e non vai a vedere Crystal Palace e non vai a vedere nel 1900 la grande mostra del nuovo secolo e non vai a vedere l'Expo nel 2015 a Milano. Insomma, la logica rimaneva la stessa in qualche modo, insomma. Anche perché rimaneva la stessa logica anche in termini di divertimento, insomma. Si divertivano, ecco, nel 1851 come nel 2015, insomma. Si impara divertendoci, si scoprono le grandi novità divertendoci. E allora c'è da quello che anziché chiamare un taxi come Arrò, chiamava con il telegrafo appena messo a punto 1851 in piena Londra, Hyde Park, Crystal Palace era in mezzo a Hyde Park, chiamava la carrozza per tornare a casa col telegrafo. Dunque il treno che effettivamente prende corpo intorno al 1825, la prima famosa gara di Rainhill, la vittoria e l'emergere del grande ingegnere Stephenson, la locomotiva Rocket, che più simbolica di così non si poteva, perché insomma Rocket vuol dire razzo, quindi insomma correva come un razzo nei libri di futurologia del tempo. Tutto questo è vero e tutto questo rientra ancora molto tipico nella prima rivoluzione industriale, anche perché fra il 1825 e il 1851 quante altre ferrovie si costruiscono sia in Gran Bretagna sia fuori della Gran Bretagna. In definitiva in Italia stessa il primo tratto arriva nel 1839, nell'Europa occidentale tutta arriva già prima del 1851 o comunque a cavallo di quella data. Gli anni 50 sono un anno di diffusione formidabile per i tratti ferroviari anche al di fuori della stretta cerchia dei paesi dell'Europa occidentale. Si cominciano a costruire linee in Europa orientale, si cominciano a costruire linee anche in quei paesi extraeuropei che già appartenevano sotto forma di colonia ai paesi europei occidentali o che pure erano viste come forme di possibile sfruttamento da parte dei paesi occidentali e quindi servivano. Nel 1856, già giusto un esempio sul quale sto studiando adesso, viene costruita la ferrovia al Cairo perché serviva per la costruzione del canale di Suez, ma così anche in altri continenti. Insomma, l'allargamento è progressivo dagli anni 50 in poi, grazie anche certo alla esportazione di sapere, di investimenti che gli occidentali ed in particolar modo gli inglesi fanno in tutto il mondo. Sono loro che mandano in giro l'idea, la voglia, il gusto e lo sfruttamento della ferrovia in giro per il mondo.
In Svizzera la nascita e lo sviluppo della rete ferroviaria conoscono non pochi ostacoli a causa della prima legge sulla ferrovia del 1852 che delegava ai cantoni la competenza in materia. Le difficoltà finanziarie furono chiare fin da subito. Una seconda legge sulle ferrovie nel 1872 cedette alla Confederazione il diritto di rilasciare concessioni e la questione della nazionalizzazione delle ferrovie divenne un tema politico. Professor Giuntini, perché in numerose realtà europee si lascia la costruzione delle ferrovie alla libera impresa. Quale ruolo hanno i privati?
Dunque, intanto il sistema economico, il pensiero economico dominante all'epoca era uno solo, che era il libero scambismo, ancora di origine smithiana, che prevedeva che il mercato non bisognava toccarlo, anche il mercato ferroviario, anche il mercato dei treni naturalmente, perché no? Lo Stato doveva costruire il perimetro all'interno del quale poi la mano privata si sarebbe mossa, avrebbe sfruttato, avrebbe costruito, avrebbe prodotto, avrebbe operato liberamente. Lo Stato aveva sulle spalle il dovere di costruire la cornice legislativa, naturalmente, quindi di aiutare anche nel controllo, insomma non era assente e quindi anche da questo punto di vista partecipava. Non era assente anche perché poi in realtà poi concedeva dei sussidi, quindi sì, erano private, formalmente private, anche in Italia rimangono private fino al 1905, la Svizzera poco prima le renderà pubbliche. Rappresenterà la Svizzera un esempio importante per l'Italia nel suo percorso per la nazionalizzazione delle ferrovie. I due eventi sono molto vicini dal punto di vista cronologico.
Professor Moccarelli, qual è a questo punto il ruolo della Svizzera? Lei poco fa ha accennato ai politecnici e al compito della finanza. Ritroviamo anche sul territorio della Confederazione queste realtà per lo sviluppo industriale.
Assolutamente, assolutamente. Tant'è vero che l'altro paese che emerge chiaramente con la seconda rivoluzione industriale è proprio la Svizzera. Perché se uno pensa a quello che caratterizza la seconda rivoluzione industriale, la Svizzera è all'avanguardia in tantissimi settori. Innanzitutto c'è il fatto che la Svizzera ha delle condizioni ideali per la produzione di energia idroelettrica e quindi questo ovviamente la libera dal problema di avere poco carbone. Ma essendo uno dei paesi che investe fin dall'inizio sui politecnici, e tra l'altro fin dall'inizio l'ETH di Zurigo è uno dei politecnici migliori che c'è in Europa, tant'è vero che Giovan Battista Pirelli, che poi fonda la Pirelli, che studia al Politecnico, va esattamente a perfezionarsi in Svizzera, in Germania, poi dopo aver fatto il Politecnico a Milano. Quindi quindi c'è il discorso dei politecnici, tant'è vero che la Svizzera emerge chiaramente nei settori innovativi, basta pensare all'industria chimica, cos'è ancora oggi l'industria chimica svizzera, ma adotta assolutamente anche il discorso della grande impresa, tant'è vero che ancora oggi alcune delle più grandi imprese del mondo in termini di capitalizzazione e di capacità produttive sono svizzere e non solo in campo chimico, pensiamo alla Nestlé, quindi la Svizzera coglie benissimo l'opportunità e poi coglie benissimo un'altra opportunità che deriva dall'aumento della ricchezza generale che produce la seconda rivoluzione industriale, che è quello del turismo. Diventa anche un grandissimo paese dal punto di vista turistico, è il primo paese dove si fanno le scuole per gli operatori turistici, quindi in un sacco di settori la Svizzera si pone in una posizione di avanguardia, così come anche dal punto di vista della banca e della finanza, che è assolutamente un'altra caratteristica tipica dell'economia svizzera.
Gli effetti della rivoluzione industriale hanno ripercussioni dunque su molte generazioni, anche sulla nostra. È corretta questa affermazione?
Assolutamente sì, è un'altra grande differenza tra le innovazioni della seconda rivoluzione industriale e della prima, perché le innovazioni della prima rivoluzione industriale dal punto di vista del loro proseguimento del tempo sono limitate, nel senso che comunque la macchina a vapore, che è stata rivoluzionaria all'epoca, oggi è una cosa da museo. Invece le innovazioni della seconda rivoluzione industriale, proprio per il loro carattere molto più avanzato anche dal punto di vista del legame con la scienza, sono innovazioni di lunghissima durata. L'energia elettrica continuiamo a usarla, anzi ne usiamo sempre di più e andremo avanti a usarla. Le automobili cambiano, ma ci sono ancora e ci saranno probabilmente ancora per tantissimo tempo. I prodotti della chimica, anzi uno dei problemi che si sta vedendo benissimo della chimica moderna è che alcuni prodotti della chimica sono eterni e questo crea un problema, pensiamo alla plastica. E poi sono prodotti tra l'altro che hanno anche legami strettissimi con la vita delle persone. Cioè, mentre le macchine della prima rivoluzione industriale erano macchine che venivano utilizzate nelle imprese, nelle industrie soprattutto, qui hanno cambiato la vita delle persone, pensiamo alle lavatrici, alle lavastoviglie, alla casa elettrica, è cambiato proprio anche il livello di vita delle persone, i miglioramenti qualitativi per esempio della luce tra le prime lampadine e le lampadine che ci sono adesso, quindi sono stati cambiamenti non solo che durano e andranno avanti a durare, ma che hanno anche impattato in maniera molto significativa sulla vita di tutti i giorni delle persone.
Era il professor Luca Mocarelli, docente di storia economica all'Università Milano Bicocca. Concludiamo con il professor Andrea Giuntini, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia ed esperto di storia delle infrastrutture ferroviarie. Parliamo della tecnologia e dell'innovazione applicate al sistema ferroviario. Quella che definiamo ormai la vecchia linea del San Gottardo è un capolavoro di ingegneria in realtà. Ora ci sono addirittura sentieri pedonali per ammirare quelle conquiste tecniche. L'attività delle università e dei politecnici viene applicata alle conquiste tecnologiche. È questa dunque in sintesi la storia della seconda rivoluzione industriale nel XIX secolo?
Da una parte sì, e questa è una delle caratteristiche della cosiddetta seconda rivoluzione industriale. A partire dagli anni 60 si cominciano nei paesi più avanzati a stabilire, a costruire, a fondare delle scuole specifiche che sono i politecnici. Politecnici che hanno diverse caratteristiche, ma tutti condividono l'obiettivo, cioè dobbiamo preparare una classe dirigente tecnica che sia in grado di portare in fondo a compimento delle infrastrutture, che poi sia in grado di gestirle naturalmente, che crei dei sistemi nuovi, vuoi che siano ferroviari, vuoi che siano navali per esempio, perché anche quello conta. Quindi comunque abbiamo bisogno di specialisti che siano ben preparati, che studino e scambino con i loro colleghi degli altri paesi, insomma cominciare a guardare in maniera molto più aperta, preglobale si potrebbe già dire noi, un tema fondamentale come quello della preparazione tecnica e dell'insegnamento. E ci sono paesi, soprattutto dalla Svizzera all'Europa occidentale, si aprono, si mettono in pista sicuramente le realtà migliori, che poi rimangono, che poi sono realtà di lungo periodo, che non vengono utilizzate soltanto per un lasso di tempo, ma diventeranno i pilastri dell'insegnamento tecnico poi in quei paesi anche un secolo e mezzo dopo. Quella è una delle svolte fondamentali che caratterizza la seconda rivoluzione industriale, non c'è dubbio. Prima ancora si imparava a fare ferrovie da laureati in fisica, perché insomma c'era una certa continuità, da un certo momento in poi si fanno i corsi per chi dovrà costruire una ferrovia, per chi dovrà costruire un porto, per chi dovrà costruire una strada, ecco, perché cominciano ad essere delle figure richieste, figure fondamentali per la modernizzazione di qualsiasi paese. E poi la seconda cosa da cui partite è molto bella, e la Svizzera è uno dei pionieri sicuramente, l'Italia la segue volentieri, la Gran Bretagna, ci sono paesi che si stanno attrezzando, perché il recupero delle linee che oggi vengono meno utilizzate, alcune addirittura abbandonate, è secondo me un recupero di civiltà. Riuscire a portare la gente a camminare su quei percorsi è civiltà, questo deve essere un obiettivo condiviso, non è una questione di un paese singolo, ma è un progresso prima culturale e civico che scientifico, e civile che scientifico, che io credo fondamentale, e vedo che sta cambiando. Svizzera e Gran Bretagna sono state le prime, anche l'Italia adesso sta seguendo, e abbiamo all'interno della Fondazione Ferrovie dello Stato una parte considerevole che si interessa esattamente di queste cose, ovviamente in contatto quotidiano con le realtà più avanzate come quella inglese, come quella svizzera, ma ce ne sono anche altre che si stanno organizzando. Credo che questa sia una strada di civiltà.
In breve, professor Giuntini, è corretto se dico che il ritardo nello sviluppo della rete ferroviaria coincide nel XIX secolo con un ritardo nello sviluppo industriale?
No, affatto. Condivido interamente, perché il progresso del trasporto ferroviario, delle ferrovie, è magna pars proprio del progresso industriale complessivo. Su questo non c'è dubbio, insomma. Non esiste che uno vada da una parte e uno vada da quell'altra. Fanno parte di un'unica storia, quindi non confuto per nulla, e anzi, e poi lo rivediamo nella storia dei paesi più avanzati e dei paesi viceversa che rimangono indietro, che non fanno né l'uno né l'altro e che avranno bisogno, prima o poi si decideranno, di un aiuto esterno per poter far partire sia la propria industrializzazione e sia poi ovviamente la modernizzazione del proprio sistema di mobilità.